indovina chi viene al cinema.
Ultime ore prima dell'assegnazione dei premi alla 79esima edizione del Festival Internazionale del Film di Cannes e noi siamo in trepidante attesa di conoscere la nuova Palma d'Oro. Ben ritrovati a Indovina chi viene al cinema. Io sono Moira Bubola.
E io sono Alessandro Bertoglio. Pensate che uno dei film che in questi giorni sono usciti nelle nostre sale potrebbe vincere un premio questa sera, ma vi diciamo tutto subito dopo il primo trailer.
Che cosa significa di culto? Una regista di culto? Appartieni forse a una setta?
Devo davvero spiegarti a questo punto che posso soltanto scrivere con la libertà più assoluta?
Costi quello che costi?
Io ho 20 anni della tua vita qui e ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe.
Non ti riconosco, Monica.
Lo so che tu non mi conosci, ma io conosco te.
Se c'è un finale, non penso proprio che sarà lieto.
Dimentichi che questa è finzione e sono io che scelgo il finale.
Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
Ebbene sì, tra i candidati di questa edizione c'è Pedro Almodóvar e ha davvero qualche possibilità di conquistare uno dei premi messi in palio. Il suo nuovo film, che in lingua originale si intitola Amarga Navidad, Natale Amaro, ha come titolo internazionale Autofiction, che forse spiega meglio la trama del film. Protagonista è Raul, un regista di culto nel bel mezzo di una crisi creativa, che trova nuova ispirazione quando una tragedia colpisce la sua principale collaboratrice. Ecco che trasporta la vicenda personale nel soggetto del film che inizia a scrivere. Raul, il regista vero, ed Elsa, quella della finzione, diventano due facce della stessa medaglia, in un gioco di specchi in cui la cruda onestà rivela tanto quanto distrugge. Dopo il Leone d'Oro a Venezia per La stanza accanto nel 2024, chissà se Pedro Almodóvar questa sera avrà una palma da portarsi a casa.
Abbiamo sentito storie su un cacciatore di taglie mandaloriano e un bambino.
Do la caccia solo a criminali di guerra. Elimineremo ogni cattivo nel vostro mazzo di carte.
Qui non si tratta di vendetta. Si tratta di evitare un'altra guerra.
Prima di affrontare il pericolo, controlla l'armatura.
Proteggiamo tutto ciò per cui la ribellione ha combattuto.
Buona fortuna. Ne avrai bisogno.
Ah, ehi! Bimbo cattivo! Ah, bimbo cattivo!
Lo si aspettava sulla Croisette, dove molti dei film di Star Wars erano stati presentati nelle edizioni passate. Ma anche se le date sono quelle ideali, il nuovo capitolo delle avventure del mandaloriano Din Djarin e del suo apprendista Grogu, dopo 3 stagioni in TV, non sono state selezionate. Così, il film di Jon Favreau, che ha avuto un'accoglienza piuttosto fredda dai fan più duri e puri, con Pedro Pascal e Sigourney Weaver, non ha goduto dell'esposizione mediatica del tappeto rosso. A che punto siamo della saga? Beh, il malvagio impero galattico è caduto, i signori della guerra imperiali sono sparsi per la galassia, la neonata Nuova Repubblica lavora per proteggere tutto ciò per cui la ribellione ha combattuto, confidando, in attesa che i Jedi tornino a preservare la pace, sul leggendario cacciatore di taglie.
Gli altri due titoli in sala sono Melodie, un documentario di Anka Schmidt, nel cui cast compaiono i ticinesi John Riot e DJ Reima. Persone di diversa provenienza si dedicano al canto, da sole o in gruppo. Un elogio per l'arte del canto che infonde in ogni circostanza della vita un senso di forza, felicità e conforto. Tocca la nostra anima e risveglia i nostri ricordi. Melodie mostra il canto come espressione personale ed esperienza collettiva. E poi c'è l'immancabile horror settimanale. Si tratta di Passenger di André Øverdahl. Dopo aver assistito a un incidente automobilistico, una giovane coppia riparte senza sapere che una presenza demoniaca è salita a bordo con loro. E non si fermerà finché non li avrà presi entrambi, trasformando il loro viaggio on the road in una discesa nell'incubo.
Indovina chi viene al cinema.
È un riferimento circolare quello che ci porta la canzone di oggi. Tutto vi sarà più chiaro quando arriveremo alla citazione finale di questa puntata, che come il brano che stiamo per ascoltare è legato ad un romanzo di grande fascino, The Sheltering Sky di Paul Bowles. A prendere spunto sono stati i Police, che chiudono il loro quinto ed ultimo album, Synchronicity, con questa meravigliosa Tea in the Sahara. Sisters and I have one wish before we die, and it may sound strange, as if our minds are deranged. Please don't ask us why, beneath the sheltering sky, we have this strange obsession. You have the means in your possession. Tea in the Sahara with you. The young man agreed he would satisfy their need, so they danced for his pleasure with a joy you could not measure. They'd wait for him here, the same place every year, beneath the sheltering sky. Across the desert he would fly. Tea in the Sahara with you. Tea in the Sahara with you. Tea in the Sahara with you.
Una vita professionale spesa nel cinema e per il cinema, dietro le quinte prima ancora che i film diventino prodotti da vedere. È stata la prima direttrice della Ticino Film Commission, membro della Commissione Federale del Cinema per l'Ufficio Federale della Cultura e oggi siede nel Consiglio di Amministrazione del Locarno Film Festival. È Nadia Dresti la nostra ospite e a lei chiediamo, come a tutti gli ospiti, per prima cosa come sia nata la sua passione per il cinema.
Allora, io sono caduta nel cinema, diciamo, sono venuti a cercarmi perché quando avevo 22 anni sono partita a Los Angeles per la babysitter e quindi ho imparato l'inglese e dopo i 6 mesi sei obbligato a tornare perché non puoi stare più a lungo a Los Angeles. E lì era Fonzi Bentale Bertelli che mi hanno chiesto alla TV Movie Section se potevo fare un po' di segretariato con loro. E questo l'ho fatto per 3 anni di fila perché continuavo a tornare a Los Angeles. E quindi quando poi la TV Movie Section è chiusa, era ai tempi David Strife era il direttore, ho cominciato a lavorare adagio adagio per festival.
Tu hai una vita professionale spesa nel cinema, ma soprattutto per il cinema, soprattutto dietro le quinte. Hai fatto in modo anche che i film diventassero dei prodotti da vendere.
Esatto, ho creato quello che chiamiamo Locarno Pro, che sta per Professional. Nell'anno 2000 Marco Müller mi ha chiesto di creare un mercato Io avevo la fortuna che, avendo prima lavorato, sono partita per coincidenza a Ginevra alla 20th Century Fox, dove sono diventata prima vice direttrice di marketing, poi direttrice di marketing. Poi ho aperto la mia società indipendente dove facevo l'ufficio stampa marketing. La vita mi ha portato a Parigi e, essendo a Parigi, Becky Probst, che era la fondatrice del mercato di Berlino, mi ha chiesto se non volevo collaborare al mercato. Il direttore del mercato di Cannes era uno dei VIP del quale io mi occupavo, perché il mio scopo era occuparmi dei VIP, capire che tipo di biglietto, che tipo di accoglienza. E quindi lui mi ha chiesto di collaborare anche per il marché di film di Cannes, il più grande al mondo. E di conseguenza ho cominciato a entrare in questo mondo, dietro le quinte, giustamente, per capire come si fa a far arrivare al pubblico i film che amiamo in particolare. Lì Marco Müller sapeva che sarei andata a Cannes e mi ha chiesto di venire a Locarno. E io cosa ho fatto a Cannes? Ho fatto quello che chiamiamo spionage industriel. Praticamente mi sono fatta una lista, perché a Cannes io devo occuparmi di capire chi erano gli importanti o meno per il red carpet, per lì oramai la lotta al red carpet, i biglietti. E quindi io facevo la lista di tutti i venditori, quelli che comprano i diritti mondiali dei film, e i distributori, quelli che li distribuiscono, sia in Svizzera che in New Zealanda che in Francia, quelli che comprarono il cinema d'autore. Diciamo che il pardo era già me, e quindi capivo già benissimo cosa era la tipologia di film che il profilo di Locarno. E quando ho fatto questa lista, mescolando le due categorie, compratori e venditori, la prima volta c'erano tipo 40 persone, però erano 40 persone che avevano l'interesse comune di trovarsi in un luogo molto gradevole, perché Locarno è stupendo, a dimensione umana, dove non si corre come Cannes, e lentamente questo è diventato sempre più importante. E questo è proprio un lato che mi ha sempre interessato, affascinato. Quello che è la produzione, quello che è la distribuzione, quello che è la vendita, adesso si può parlare di piattaforme, di sale del cinema. E tante volte per i registi, che loro sono degli artisti, è molto difficile capire questo mercato. È proprio per questo che ci vogliono i professionisti del business, dell'industria cinematografica, per sostenere i registi.
Visto che è difficile questo settore, io ne approfitto per farti spiegare al nostro pubblico che cos'è il mercato del cinema.
Allora, il mercato del cinema sono quelle persone che permettono ai film di arrivare al pubblico. Per fare così tu devi vedere un film, innanzitutto il produttore deve trovare i soldi per produrre un film. Una volta che c'è il regista che dice voglio fare il film sul Monte Verità, quanto costa fare questo film? Deve trovare i coproduttori, che poi siano francesi, tedeschi, che permettano di avere un budget abbastanza importante. Una volta che il film è fatto, ci sono quelli che comprano i diritti mondiali del film per poi decidere come farlo conoscere a un pubblico. Possono dire faccio la prima mondiale in Piazza Grande Locarno, oppure faccio la prima mondiale a Cannes. Dopo loro vorrebbero tutti fare queste cose, poi è il direttore artistico dei vari festival che decide. E in quel caso lì, in questi momenti, è un fulcro di attenzione verso i distributori svizzeri. I distributori sono quelli che comprano i diritti dei film per la Svizzera, nel nostro caso, e poi li portano nelle sale di tutta la Svizzera, dai Verdon a Zurigo a Locarno. Chiaramente anche i distributori hanno le campagne di marketing, gli addetti stampa che fanno conoscere per avere giustamente la stampa che li segue per arrivare poi al pubblico. Adesso chiaramente tutto questo sistema sta un po' cambiando con le arrive delle piattaforme, Netflix in particolare.
Poi in Svizzera c'è una situazione particolare, perché ci sono praticamente tre mercati.
Ci sono tre lingue, il che per noi complica molto la vita, perché è chiaro che se uno compra un film francese e lo distribuisce in Francia, il problema non c'è. Noi dovremmo già comprarlo in italiano per il Ticino, se lo prendiamo in inglese dobbiamo avere i sottotitoli italiani, in Svizzera romanda francese, in Svizzera tedesca, quelli svizzeri tedeschi, al che per un distributore svizzero sono già costi in più di un francese, perché il francese con l'americano lo doppia solo in francese, lo sottotitola.
Come sta il cinema oggi fra la crisi di Hollywood, le piattaforme, appunto, l'intelligenza artificiale, le cinematografie emergenti che sono importantissime, sono forse quelle che salvano un po' tutta la torta.
Allora sì e no, nel senso a livello artistico e tutto sicuramente le cinematografie emergenti sono le principali. Il problema è che ci vogliono sempre le macchine da guerra come i film americani che attirano comunque un'altra tipologia di pubblico in sala. Avere solo quei film d'autore la sala non vive. Il cinema sta bene nella creazione, sta male nelle finanze, perché purtroppo c'è una grande produzione di film che non arriva più a trovare le sale e soprattutto ci sono meno compratori che comprano il film indipendente perché non è quello che attira di più. Adesso soprattutto si sta delineando più sulle piattaforme. Diventa difficile anche perché gli aiuti federali che nazionali diminuiscono anche a causa delle guerre, si fanno anche altre scelte, a parte che la cultura è un budget diverso. È molto complesso, la creatività non manca, è più difficile però trovare i film, noi in Ticino in particolare abbiamo difficoltà a produrre un film e poi a portarlo sul mercato perché la scelta è enorme. Vedo anche il direttore artistico, ogni anno ci sono più film da selezionare. Sempre di più.
Ci sono le due linee di pensiero, però c'è chi dice che si fanno troppi film e quindi si disperde il capitale potenziale su tanti titoli senza avere poi un occhio particolare per la qualità, e invece c'è chi dice che non è vero perché comunque avere tanti film aiuta anche la scelta.
No, io sono per la prima, perché il fatto è che avere troppi film, per esempio se sono sostenuti dall'Ufficio Federale della Cultura, loro devono per forza scegliere, perché non è che aumenta il budget in proporzione alla quantità di film. Il budget è quello lì. Allora c'è una politica dell'innaffiatoio che dà a tutti pochi e quindi tutti devono fare cose medie perché non hanno i mezzi. E c'è la politica di dire faccio certe scelte, no? Dopo non sono giuste. A mio avviso bisognerebbe avere un budget che sia solo per artistico, senza pensare al lato commerciale. E poi ci sia un budget più per quel cinema che deve uscire nelle sale, deve anche portare, perché lo scopo è anche che i soldi tornino, è proprio un investimento. Si chiama showbiz perché dietro è il business. Lo scopo dell'industria cinematografica è permettere ai film di farsi, ma anche di sopravvivere e riportare al produttore, chi per esso, quello che è stato investito. Quando una sala di cinema presenta un film, se ne tiene una parte, la parte va anche al distributore, cioè tutto, anche la ripartizione delle varie spese e costi è tutto molto chiaro. La prima settimana devi ridare il 50%, magari alla terza settimana dai solo il 25%, però un ben esercente ha delle spese, personale, sala e tutto, no? E quindi ecco, è per quello che ci vogliono anche i grandi film americani che attirano, o di famiglia che attirano un altro pubblico.
Dicevi prima delle difficoltà anche di un direttore di festival per fare la selezione. Adesso ai festival più grandi arrivano in media 2-3 mila film da visionare, fra cui sceglierne 200-300. Ma io guardo questa cosa da un altro punto di vista. Non è che ci sono anche un po' troppi festival?
Allora no, giustamente no. Io penso che invece i festival, io trovo che, adesso chiaramente mi sono di parte, no? Però i festival è secondo me quell'isola di salvezza dove un direttore artistico si può sbizzarrire a far vedere quello che piace a lui e che chiaramente si presuppone piace alla critica cinematografica e al pubblico, senza avere necessariamente quello scopo della vendita, no? E soprattutto io penso adesso col fatto, ammettiamo che adesso Netflix compri tutti i film, ammettiamo che quindi i venditori non hanno più niente da comprare perché vanno tutti a Netflix, anche Scorsese lavora con Netflix, no? E quindi vuol dire che i distributori non ci sono più, adesso faccio un scenario che nessuno vuole vedere, le sale da cinema chiudono. L'unico posto dove scoprire film è nei festival. Poi festival, come dice proprio la parola, è un momento di festività, un momento che si festeggia, in questo caso il cinema. Sappiamo che i festival hanno delle ricorrenze abituali, annuali o quello che è, e di conseguenza è un ritrovo di scambio dove si parla di cinema, dove si vive il cinema, perché chiaro, andare in una sala è un'esperienza, vedere il film in un festival, poi andare a bere il caffè e parlarne è ancora tutta un'esperienza. Poi si può lanciare a livello internazionale, Locarno per esempio, i film che sono in concorso, abbiamo una sessantina se non ottantina di selezionatori o direttori di altri festival più piccoli che vengono qua, fanno lo shopping list perché non devono girare il mondo, ma prendono il meglio di Locarno. E quindi Locarno comunque all'altezza, siamo anche festival di serie A, chiaramente. E quindi permette altri festival di scegliere certi film. Certo ci sono festival più grandi di noi, come Cannes, come Venezia, come Berlino, però comunque noi siamo molto rispettati.
A proposito di Locarno, ormai siamo un passo dagli 80 anni, è un'avventura meravigliosa. Ci puoi dire come vedi tu il futuro prossimo del Festival di Locarno? Perché problemi da risolvere ce ne sono, però insomma sembra una macchina che viaggia spedita ormai.
Ma io lo vedo molto positivo, proprio per quello che dicevo, io sono convinta che i festival diventano sempre più forti. Locarno ha questa qualità, come dicevo, di dimensioni umane, ha la qualità del pubblico, un festival per il pubblico, un festival per i cinefili, per la critica, ma anche per il pubblico, in particolare la Piazza Grande. La bellezza di Locarno è che abbiamo un festival a 360 gradi, dai cortometraggi alle retrospettive, quest'anno è fantastica, alla selezione e alla Piazza Grande. E la Piazza Grande per me è una grande carta da giocare. Io continuo a dire lo schermo più grande del mondo. Dopo gli americani lo direbbero the biggest in the world, perché io ho viaggiato con il mio lavoro in questi anni, cosa ne so, dalla Corea a Hong Kong, a tutti i paesi dell'est, all'America Latina, per uno schermo così io non l'ho mai visto. Sappiamo che il sound e l'image sono eccezionali e quindi la qualità fa tantissimo. Io penso che Locarno ha un futuro solido. Chiaramente ci si può sempre un po' adattare anche a nuove tecnologie, da capire un po' se un giorno le selezioni vogliono essere aggiunte altre tipologie di selezioni, da capire un po' da che parte va il mondo, perché è chiaro che bisogna tenere il nodo duro che è il cinema, vero? Però ci si può anche aprire altre strade, quindi sono positiva.
Tu sei stata, credo, la prima direttrice della Ticino Film Commission.
Sì.
E anche quella è una conquista importante per il territorio.
Assolutamente sì, è stata un'esperienza molto utile, perché conoscendo il territorio era qualcosa che mi mancava anche nella mia carriera, ma sapevo che potevo portare tutto il resto che avevo. Per esempio, quando ricevevamo qualcuno che diceva voglio girare un film qui, io già leggendo lo script e vedendo il tournage così cominciavo già a pensare a chi poteva interessare questo film a livello poi delle vendite, e nel contempo trovo una cosa molto bella indirizzare registi sul territorio, che chiaramente portano indotto sul territorio, questa è anche l'importanza della Film Commission, e portano anche visibilità, vedi Monte Verità adesso per citarlo di nuovo, e quindi è stata un'esperienza che mi ha fatto conoscere le altre Film Commission. Nel mondo è pieno di Film Commission, ci vorrebbe un po' più di finanze per attirare questi film, perché la Svizzera in confronto, non so, l'Ungheria è cara, no? per venire e soggiornare. Però è un'esperienza che è stata poi continuata da Niccolò Castelli, adesso da Lisa Barzaghi, ed è una realtà oramai importantissima.
E la domanda finale è: qual è il tuo film coperta di Linus? Se c'è un film nel quale ti rifugi quando ne senti bisogno?
Allora, guarda, c'è un film che rivedo spesso e volentieri, non vuol dire che sia il mio preferito necessariamente, ma è Il Padrino. Perché è un classicone, mi dirai, si conosce tutta la storia, però qualsiasi momento del film 1, 2, 3 scopri dei dettagli che non hai visto, quindi posso sempre rivederlo. Ti dirò, però, da quando ho visto una battaglia dopo l'altra, quasi quasi cambio coperta di Linus, perché mi ha talmente stupito. Quando è finito ho detto, se lo ripassano me lo rivedo di nuovo. Perché ti dà talmente tanto, è talmente attuale, è talmente, gli attori sono fantastici, è divertente, ha tutte le qualità, e questo è un film che potrei vedere, rivedere, perché ha talmente tanti dettagli che quasi quasi cambio coperta.
Indovina chi viene al cinema.
Dalla nostra piattaforma Play Swiss due segnalazioni divertenti. La prima di queste anche a tema, perché il film che vi segnaliamo 2 anni fa era a Cannes e ha vinto il prestigioso premio Palm Dog, dedicato al miglior cane protagonista di un film della selezione. Si tratta di Un cane a processo, Le procès du chien, di Laetitia Doche, che ci racconta la storia di Avril, avvocata idealista con un debole per le cause perse, che accetta di difendere Cosmos, un simpatico cagnolone accusato di aver morso 3 donne. Fra paradossi giudiziari e situazioni grottesche, la giovane si ritrova al centro di un processo surreale in cui è in gioco la vita dell'animale. Vi segnalo inoltre un delicato documentario, tipico di Emil, Typisch Emil, di Phil Meyer, anche questo datato 2024. Attraverso immagini d'archivio, scene iconiche e frammenti di vita privata, il film ripercorre la straordinaria carriera di Emil Steinberg, artista poliedrico e maestro del cabaret. Una storia di amore, coraggio e continua rinascita nel segno di un'inesauribile voglia di reinventarsi.
Lo abbiamo citato poco fa con il brano di oggi. Dall'omonimo romanzo di Paul Bowles, The Sheltering Sky, Il tè nel deserto, ha preso spunto anche Bernardo Bertolucci, che nel 1990 ne ha tratto un film premiato con il Golden Globe per la miglior colonna sonora e con 4 Chuck Toro. Protagonisti del racconto sono Port Moresby, John Malkovich, sua moglie Kit, Debra Winger, e l'amico George Tanner, Campbell Scott, giunti nel 1947 in Algeria per affrontare un viaggio nel deserto del Sahara. Proprio di Kit Moresby è la frase che vi regaliamo oggi. A volte penso che questo sia il nostro vero errore, credere di avere tutto il tempo che vogliamo, che il tempo in realtà non esista.
Per questa puntata di Indovina chi viene al cinema è tutto da Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Come sempre, buon cinema!